Vabbè, il grande tema del concorso dei reati è un tema sempre da avversare, nel senso che poi questioni di rapporti tra reati possono esserci, spesso i problemi di diritto penale sono problemi di rapporti tra reati. I problemi di rapporti tra reati, al di là dei reati che vengono in considerazione, e noi li dobbiamo affrontare sempre più o meno nello stesso modo, cioè dicendo che ormai al principio nel dibattito monismo, pluralismo come criteri di risoluzione c'è il problema del, cioè c'è la tesi, c'è il principio di specialità che prevale, quindi il principio di specialità come unico criterio risolutore, il principio di specialità che significa quindi ripudio dei criteri sussidiari di assorbimento, ripudio perché esprimono giudizi di valore in contrasto col principio di legalità, e perché sono eccessivamente rimessi a soggettivismo giudiziario, quindi soprattutto incidono sulla prevedibilità, possibile giudizio critico. Sì, è vero che effettivamente sono rimessi al soggettivismo giudiziario e sono ad esito in qualche modo imprevedibile questi giudizi di valore, che quelli che sono sottesi alla sussidiarietà e all'assorbimento, però sono in buona parte. Cioè non è che io propongo di sostituire l'uno all'altro, ma propongo di affiancare all'uno gli altri, quindi di escludere il concorso di reati e di applicare quello apparente laddove c'è la specialità, ma anche laddove manca la specialità, laddove ci sia comunque un rapporto di sussidiarietà di assorbimento. È vero che in questo caso io faccio un giudizio di valore opinabile privo di una base legislativa puntuale, però lo faccio in buona parte, quindi diciamo richiamare la legalità e la prevedibilità evocata come garanzia, ma evocarla per escludere il concorso apparente, effettivamente lì c'è una criticità. Una criticità, perché per effetto di questo io invoco la prevedibilità, la legalità, e alla fine per produrre un esito di concorso di reati laddove invece avrei potuto escluderlo, quindi con un esito in mala parte. Quindi questo è, infatti poi sappiamo come la Cassazione non si è riuscita a rimanere sempre fedele alla specialità, perché la specialità spesso non ricorre tra due fattispecie, se la intendiamo in senso strettamente rigoroso, come specialità unilaterale in astratto, che richiede che nella seconda fattispecie, quella che definiamo speciale, ci siano tutti gli elementi costitutivi, nessuno escluso della prima, e ci siano degli elementi aggiuntivi o specializzanti. Non è facile che ricorra così considerata questa forma di specialità, e allora ecco che si forza un po' la specialità, oppure pur evocandosi la specialità poi si aggiungono considerazioni ulteriori, no? Vedi il rapporto truffa frode fiscale, che è emblematico di questa alla fine sofferenza che talvolta la giurisprudenza incontra nel rimanere fedele al principio di specialità, e quindi questo profilo che rimane, però rimane, diciamo, il parametro dovrebbe essere quello, anche se diciamo poi vediamo, ad esempio, sequestro di persona non concorre quando modalità esecutiva è strettamente necessaria, e anche lì siamo oltre la specialità, è comunque un modo per una forma, diciamo, di assorbimento in qualche modo, cioè la giurisprudenza in qualche modo apre talvolta a esiti diversi. E quindi diciamo il problema del concorso apparente, e poi diciamo il problema anche dell'unità e della pluralità di reati, no? Nel senso che e anche della unità o pluralità delle condotte, perché diciamo io dovrei capire innanzitutto se il reato è uno è unico, cioè se è un reato più reati, e poi una volta che se il reato è uno, vabbè, se poi i reati sono più di uno, poi devo capire se la condotta è una o plurima, perché diciamo questo poi mi serve ai fini del concorso giuridico materiale e definire il cumulo giuridico materiale, no? Per innanzitutto capire quanti reati ho commesso, e quindi capire quali sono le fattispecie applicabili, poi individuate le fattispecie applicabili, capire se la condotta che lei ha realizzato è una o più di una sostanzialmente, perché se più di una devo applicare il cumulo materiale, a meno che non ci sia la continuazione. Quindi più o meno questo è, diciamo, il ragionamento che viene fatto. Quindi unità o pluralità di reati, e unità o pluralità di reati a volte si pone il problema non solo rispetto a reati diversi, quindi il problema del concorso apparente e del concorso reale, ma anche rispetto, come dire, a più violazione della medesima disposizione. E a più velocità di disposizione faccio riferimento a casi frequenti, non solo al problema della disposizione a più norme o norme a più fattispecie, che è ancora un problema alla fine, sì, di unità pluralità di reati, anche lì di concorso apparente reale, no? Bisogna capire se quella disposizione preveda diverse fattispecie incriminatrici oppure se la fattispecie sia unica, alternativamente realizzabile, ma è sempre la stessa. Quindi il classico esempio della bancarotta, che rappresenta sia una disposizione a più norme, le varie ipotesi di bancarotta, sia una norma a più fattispecie, le diverse condotte che integrano rispettivamente la bancarotta documentale e presenziale, eccetera. Poi c'è il problema anche, ad esempio, che si è posto con riferimento, no, alla resistenza pubblico ufficiale. Quanti reati commetto se ci sono, cioè, se un solo atto, un pubblico ufficiale? Questo a volte diventa delicato, perché si tratta di capire quante volte realizzo l'offesa tipica. Cioè, alla fine io commetto tanti reati anche dello stesso tipo, quante volte realizzo l'offesa tipica? Nell'omicidio è facile, no? Ogni morto è un reato, e quindi poi si tratta di capire se ne ho uccisi tre, se l'ho fatto tirando una bomba o sparando tre colpi, e quindi se è una condotta unitaria o sono più condotte. Quindi bisogna vedere se la condotta che ha cagionato la morte di Tizio è la stessa condotta che ha cagionato la morte di Caio. Se sono due condotte diverse e ho due reati diversi, anche se sono posti in essere alla fine in rapida successione, sono comunque due condotte diverse, eventualmente posso immaginare la medesimezza del disegno criminoso, ma non l'unicità della condotta, no? Perché io ho realizzato più volte l'offesa tipica, cioè la morte, ma ogni condotta che realizza l'offesa tipica è diversa dall'altra. E poi invece c'è l'ipotesi in cui è incerto quante volte io realizzo l'offesa tipica, ed è ad esempio il problema che ha affrontato la Cassazione con riferimento alla resistenza pubblico ufficiale. Quante volte realizzo l'offesa tipica se resisto a più pubblici ufficiali che compiono un solo atto? Una volta perché l'atto è uno, più volte perché i pubblici ufficiali sono più di uno? E lì alla fine la Cassazione dice che sulla base di una sorta di immedesimazione organica tra pubblico ufficiale e amministrazione, dice sì, è vero che la norma tutela la funzionalità dell'amministrazione, ma la funzionalità dell'amministrazione alla fine dipende dalle sue risorse, dai suoi organi, e quindi coincide con la funzionalità dei suoi organi. Quindi io realizzo l'offesa tipica tante volte quante sono le volte in cui diciamo comprometto la funzionalità dei suoi organi. Quindi se i suoi organi sono in quel momento più di uno, quindi sono tre che compiono lo stesso atto, in realtà diciamo sono commessi tre reati di resistenza e non solo uno, una tesi molto rigorosa, diciamo che da un lato può giustificarsi, perché se effettivamente non fossero pubblici ufficiali non ci sarebbe dubbio che quelle sarebbero tre violenze private, no? Quindi ci sarebbe il paradosso di trattare i pubblici ufficiali peggio del cittadino comune, perché se io spintono tre persone per costringerle a fare qualcosa o per resistere a qualcosa che legittimamente stanno facendo, sono tre violenze private, e allora il pubblico ufficiale non può essere tutelato di meno, si dice. Però per arrivare a questa conclusione bisognava comunque tenere ferma la distinzione tra diritti contro la persona e diritti contro la PA, perché quella norma non tutela la persona ma la PA, e la PA sembra offesa nella sua funzionalità se io comprometto l'atto, no? Allora cioè, da un lato si dice sì, è vero, la norma tutela la funzionalità della PA, però la funzionalità della PA alla fine si identifica con la libera autodeterminazione dei suoi organi, e quindi si arriva alla conclusione in base alla quale, diciamo, poi alla fine l'offesa tipica si realizza tante volte quanti sono i soggetti offesi, e quindi il problema della pluralità delle offese, che presuppone l'identificazione delle offese e di come si realizza, in alcuni casi chiara, in altri casi è meno chiara, nel senso che in altri casi si tratta di capire quale sia l'offesa tipica e come si estrinseca. Ripeto, nei reati con evento naturalistico a danno della persona è abbastanza facile identificare l'offesa tipica. E nei reati di questo tipo, per esempio, questo è un caso, no, delicato, un reato unico, reato plurimo, ma quello è un problema proprio precede quello poi del, diciamo, di capire se è un cumulo giuridico o un cumulo materiale, riguarda proprio quante volte la condotta ha violato la stessa disposizione, quindi quante volte ha realizzato l'offesa tipica. Poi si pone il problema di capire con quante volte, diciamo, di capire con quante condotte l'ho fatto. Anche lì la Cassazione sembra dare per scontato il concorso formale, e in teoria anche lì dipende, perché se poi tu mi identifichi il bene protetto nella risorsa funzionale, e in realtà, e quindi se mi dici che l'offesa tipica si identifica non nell'ostacolo all'atto, ma nella, diciamo, resistenza al singolo pubblico ufficiale, allora la condotta con cui resisto uno non necessariamente è identica alla condotta con cui resisto un altro, e quindi sono più reati non necessariamente originanti da una medesima condotta, anche se comunque in un contesto del genere, diciamo, l'unicità dell'atto renderebbe agevole comunque l'identificazione dell'identità e della medesimezza del disegno criminoso. Questo per quanto riguarda anche i principali problemi in materia di concorso di reati.